Allora, la prima domanda è semplicemente: tu parli di turismo responsabile e com'è che viene definito?
Sì, allora c'è una definizione ufficiale, che è quella che è stata varata da ITR, a Cervia, esattamente a 10 anni, da adesso,
Ecco.
quindi nell'ottobre del 2015. E te la leggo
Sì.
testualmente, poi ti dico che cosa ne penso. Varata a Cervia ufficialmente a un'assemblea, a un forum di ITR, la definizione è del 9 ottobre 2005,
Ecco.
dice: il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture. Riconosce la centralità della comunità locale ospitante, e questo è il fondamento, quindi deve essere agganciata a un ruolo della comunità locale, degli interlocutori che noi andiamo a visitare.
Sì.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista dello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Quindi la comunità locale va rimessa al centro del quadro. Il turismo responsabile opera altresì favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori. Io definisco turismo responsabile una nuova etica del viaggio.
Ecco.
Ovviamente non solo io, ma tutti coloro che la vedono in maniera ampia, inclusi quelli di ITR, molti di loro sicuramente. E sottolineo anche che per fare del turismo responsabile è necessaria una adeguata mediazione culturale.
Sì.
Quindi, per conto mio, questo diciamo, testo andrebbe migliorato.
Con quello che hai appena detto, appunto, la mediazione culturale.
Con la mediazione culturale e con sì, con la mediazione culturale e una dimensione dell'incontro che non è scontata quando si dice che la comunità locale va rimessa al centro del quadro. Cioè, a mio parere, la dimensione dell'incontro è quello che manca in tutti i codici di sostenibilità, cioè
Ecco.
insistere sull'aspetto umano delle cose.
Sì. E quindi passando già subito alla seconda domanda che dice: pensi che un turismo di questo tipo sia veramente realizzabile?
Allora, sicuramente qui c'è una grossa carica di utopia in queste cose, sicuramente siamo ancora molto lontani dal realizzarlo, lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro, lo sanno anche tutti gli operatori veramente seri, però ogni tanto, come nelle opere d'arte, viene fuori qualche cosa di uscito.
Sì.
Perché l'incontro che fai bene, l'escursione che ha tutti i tempi giusti, la positività delle persone, sono mille fattori che riescono a contribuire a creare, sì, qualche volta è realizzabile. Io penso sia veramente realizzabile, siamo esseri umani, perfetti, per cui c'è l'unica cosa è che possiamo cercare di mettercela tutta,
Ecco.
però applicando alcuni criteri di fondo.
Ma secondo te la difficoltà del veramente realizzabile sta nel fatto che c'è una certa difficoltà nel programmare questi incontri?
Ma
Almeno
sì,
dalla mia
questo.
esperienza vedo che spesso gli incontri meglio riusciti sono quelli non programmati, quelli tra virgolette improvvisati, dove tu accompagnatore lasci il tempo che questo possa accadere, ecco.
Questo è importante, noi dividiamo, tutti dividiamo, definiamo, ci sono sia incontri programmati che incontri non programmati. Entrambi hanno la possibilità quasi identica di riuscire, però è un dovere farli, cioè programmarli anche, nel senso che tu e io possiamo andare fuori a fare una qualsiasi cosa che stiamo facendo insieme, mettendoci d'accordo o non mettendoci d'accordo. Mettersi d'accordo è una delle capacità degli esseri umani, non è che perché ti metti d'accordo poi diventa farraginosa, no? Cioè, ti puoi mettere d'accordo e riuscire a farle comunque. La difficoltà è soprattutto col turismo lontano, è quando due persone non si comprendono parlando, quando non hanno gli stessi codici culturali. Allora, questo naturalmente è difficile con culture diverse, però miracolosamente succede oggi nel mondo che si rimescola tutto globalizzato, che invece la gente si incontri. Se trovi in Laos o a Cuba le persone ti capiscono perfettamente e magari accanto a te non ti capiscono per un po'. Succede anche questo.
Sì.
Quindi, no, secondo me la possibilità di programmare degli incontri che riescono è assolutamente reale, e il nostro lavoro lo prova. Il mio senz'altro sì, nel senso che io posso, naturalmente molti di coloro che viaggiano con noi possono anche testimoniare, naturalmente non tutte le ciambelle riescono col tutto.
Esatto.
Sì, questo è un aspetto. L'altro aspetto, allargando il discorso, secondo me è che siccome turismo responsabile significa in realtà un'ampia partecipazione di tutti i cosiddetti stakeholders alla gestione dell'esperienza, alla gestione della cosa, allora effettivamente per questo dico che è quasi un'opera d'arte, perché è difficile che tutti coloro che devono partecipare alle cose siano effettivamente coinvolti, entusiasti. Molto più spesso la gente non ne ha voglia, molto spesso la gente ha problemi, ha difficoltà, ha problemi psicologici, ha problemi fisici. Quindi molto spesso, per dire, non è possibile fare del turismo ambientalmente sostenibile se in un posto si spreca l'acqua terribilmente oppure non ci sono i depuratori. E non è colpa dei turisti,
sì.
È responsabilità degli amministratori locali. Non è possibile, quindi ci sono mille aspetti che noi non possiamo cambiare da soli. Infatti l'Agenda 21 di Lanzarote 1995 o di Dulce di Rio 1992 parlava di una partecipazione di tutti gli stakeholders. Questa è l'unica maniera in cui le cose possono effettivamente riuscire bene, ma noi dobbiamo cominciare, comunque ciascuno deve fare la sua parte.
Esatto. E andando piuttosto sull'aspetto adesso un po' meno generico, ma quello che riguarda proprio le scuole, secondo te quindi una gita scolastica o un viaggio di studio è turismo?
Sì, è turismo nella misura in cui turismo viene inteso come svago. E l'accezione positiva di turismo responsabile è uno svago intelligente, uno svago che non fa male a nessuno, è uno svago che corrisponde alle esigenze di ricreazione che tutti gli esseri umani hanno. L'aria aperta, come tu ben sai, aiuta moltissimo, per esempio, ma anche la cultura ben intesa, e i ragazzi delle gite scolastiche hanno voglia di divertirsi, hanno voglia di far casino, hanno voglia di stare con i loro compagni e le loro compagne, soprattutto hanno voglia di andarsene in giro. Quindi sì, una gita scolastica, il viaggio di studio può essere turismo purché abbia anche una quota di approfondimento, e secondo me una gita ben fatta viene preparata prima a scuola, viene detto che il tema è questo, quindi per esempio si va a vedere delle comunità che vivono in campagna, tu vivi in città, ma verrai qualcosa nel concreto perché lo vedi, ma non ti è richiesto di stare concentrato in un viaggio di studio per 10 ore di fila, perché non è quello il punto. Il punto è che per un'ora dai la tua piena attenzione e lo fai secondo una cosa che sia stata preparata bene, che abbia gli incontri. Noi realizziamo, per esempio, queste visite scolastiche qua a Camogli regolarmente, vengo anche al punto magari 7, no? La vostra organizzazione era un viaggio, prevede un'offerta per le scuole, sì, la prevediamo, lo facciamo regolarmente, abbiamo soprattutto scuole lombarde che vengono qui. E offriamo loro un mix di aria aperta in un'area naturale e incontri con persone che ci raccontano, per esempio, cosa significa andare per mare, alcuni a Camogli, sì. È un'associazione che si occupa di queste cose, di marineria, tenere vivo quello che è il senso, la tradizione culturale del nostro posto. E l'altro aspetto riguarda invece come si vive a fare una cooperativa agricola che si occupa del parco regionale di Fontecchio. questi due incontri sono estremamente significativi, i ragazzi si portano a casa questa interazione, sì. Però contemporaneamente devono offrire un livello di attenzione che corrisponde al loro studio, la vita scolastica buona, ripeto, va preparata prima degli insegnanti in classe, e poi però si rilassano, si divertono, giocano, eccetera. Quindi sì, è anche turismo, turismo del migliore.
Ecco. Ecco, in parte hai già risposto, ma queste attività fuori scuola, in fin dei conti, a cosa servono? Quindi a parte lo svago e il divertirsi e stare tra compagni, eccetera.
Servono a approfondire determinate tematiche che possono far parte, che devono far parte dell'istruzione in generale,
sì.
Che possono essere approfondite al di fuori delle quattro mura, cioè scuola non è soltanto sicuramente stare dentro dei banchi, ma è anche fuori, andare a vedere, dopodiché gli esseri umani di nuovo sono limitati, noi potremmo andare a vedere un contesto tropicale, un contesto di montagna alpina, un contesto di mar Mediterraneo, ma insomma se le scuole lombarde hanno intorno la pianura e vengono dove c'è mare e diciamo in salita imparano qualcosa di diverso. Io quando ho fatto le gite scolastiche, un progetto pilota come lo definiscono, con le scuole di Reggio Emilia, ho chiesto loro di fare delle cose sul loro territorio, perché i ragazzi devono conoscere il proprio territorio,
sì.
Però poi era importante anche, quindi ne abbiamo fatte tre o quattro anche da queste parti, per conoscere un altro territorio che è completamente diverso, ma è estremamente istruttivo. Quello a cui serve viaggiare, per esempio, no? Cioè, vai a visitare un altro territorio e lo leggi e impari delle cose.
Bene, ecco. Quindi adesso pensando appunto al turismo scolastico, quali criteri, due o tre criteri o quattro, non lo so, sono necessari per poter dire che facciamo un turismo scolastico responsabile?
Allora, io ritengo che ci debba essere a monte nel turismo scolastico una preparazione della gita. Ci deve essere una preparazione della gita fatta in classe assieme tra gli insegnanti e quelli che sono gli operatori che offrono la gita. Cioè, il senso deve essere chiaro. Le uscite sono, si definiscono uscite didattiche, no?
Sì.
Quindi i ragazzi vanno fuori a imparare delle cose che possono essere preparate teoricamente in classe, ma sul campo le devono vivere. Per cui se c'è un territorio diverso da visitare, fai conto che si vada, appunto, metti in una località mediterranea, allora andrebbero prese in considerazione alcuni tratti culturali di questa cosa. Che territorio esploreremo? E poi non le nozioni, ma che cosa significa mediterraneo, cioè che tipo di clima c'è, che tipo di culture vengono, che tipo di flora spontanea, ma anche che tipo di coltivazioni possono essere fatte, che tipo di adattamento, la gente come si è adattata, di cosa si vive, qual è l'economia del posto, quale sarebbe l'economia e come è diventata l'economia, perché l'economia oggi è il turismo, per esempio. E allora siamo da capo, è un nostro obbligo farlo bene, siamo sul nostro territorio e quindi a monte vanno preparate il contesto storico, geografico, culturale della vita, va offerto ai ragazzi secondo delle ipotesi di approfondimento. Sul posto i criteri non sono diversi da quelli del turismo responsabile classico, perché avrai a che fare con le persone, quindi ci sarà una dimensione umana, poi ci deve essere una dimensione di tempo a disposizione, ma anche per esempio di tempo, se l'organizzazione è fatta bene non cerchi di fare troppe cose e non vai troppo di corsa, ma non è che nemmeno che diventa una palla, nel senso che deve essere una cosa che gira, insomma, che è anche divertente da fare, quindi tempi giusti, dimensione di non di corsa, ma anche tempi giusti, e poi c'è una dimensione economica in cui la gente del posto riapre i suoi punti di ritorno, per dire, noi facciamo questi due incontri con delle persone del posto e noi queste persone le paghiamo,
sì.
Perché sono le nostre guide, di fatto sono le nostre guide, anche se poi la guida è uno di noi, colui ovviamente ha un suo stipendio, ma quella persona, infatti le gite queste qua costano un po' di più, perché noi paghiamo chi ci offre questo tempo, e poi naturalmente va bene, ho detto della dimensione ambientale, certo che se vai in un ambiente naturale è abbastanza facile, come dire, bisogna ricordare ai ragazzi di non buttare cartacce o di non fare idiozie di questo tipo, ma perché questo è tendenzialmente volto alla sostenibilità.
Sì.
Si può mangiare locale, sì. Comunque un ritorno economico per la gente del posto deve esserci. I principi sono questi: dimensione umana, dimensione di tempo sufficiente, dimensione economica, che lasci dei soldi anche alla gente del posto, e dimensione ambientale sostenibile.
Sì,
a monte c'è la preparazione.
C'è la preparazione, appunto. Per ritornare un attimino sulla preparazione, tu hai detto la preparazione è fatta in classe tra gli insegnanti e gli operatori, ma quel in classe vuol dire insieme agli studenti, ai ragazzi che partecipano al viaggio.
Sì, allora, oggi il problema è solo uno, che tutti quanti vogliono spendere sempre meno, ok? Sì. Per cui è un po' come se noi compriamo un bel vestito fatto da una sarta, oppure ce lo facciamo fare in Cina o in un qualsiasi paese dove quello che conta è soltanto il basso costo, oramai anche da noi. Perché,
sì.
Ok. In una logica di mondo giusto dovrebbe essere che ciascuno è pagato il giusto e che quindi il tempo viene valorizzato. Nelle gite, quindi, per esempio, l'operatore deve avere una giornata, una mattina, per andare in classe a preparare la cosa insieme con l'insegnante. Questo è uno delle cose che io ho fatto tante volte, ma che adesso non facciamo, perché già le nostre gite costano un po' di più degli altri, e quindi se facessimo anche questo non ci si riesce. Allora va, diciamo, concordiamo con l'insegnante una sorta di riunione preparatoria, affidiamo all'insegnante, sì, motivata, il compito, visto che questa sta in classe, di dedicare una mattina alla preparazione della gita. E d'altra parte, se non parte da un insegnante motivato che dice andiamo a fare una cosa che abbia senso, dove deve partire?
Esatto.
È il loro ruolo.
Fondamentalmente è quello, ci vuole l'insegnante motivato.
Fare un lavoro enorme, devono parlare, sì, con i genitori, devono parlare con il preside, però, Dio mio, è il loro lavoro.
Qual è il valore aggiunto praticamente per una classe che si avvale di un turismo responsabile in confronto, diciamo, alla gita scolastica classica, dove l'insegnante prepara tutto, manda i programmi e si parte per la gita senza nessuna partecipazione, senza nessuna preparazione particolare degli allievi, no? Che mi sembra che quello che capita un po'...
Sì, spesso, ma vabbè, dobbiamo migliorare, una rivoluzione copernicana, cambia, no? Se c'è un investimento sulla cosa che vai a fare, io dico sempre che la riunione preparatoria è un investimento sul viaggio che vai a fare.
Sì.
Se fai un investimento la cosa verrà meglio, d'altra parte è ovvio, no? Chiunque che voglia fare un lavoro fatto bene se lo prepara prima, non è che si butta nella cosa... così, no? Perché se ti butti così viene quello che viene. E vabbè, mi sembra ovvio, no, Roger?
Ma cioè, per noi sì, chiaro. Per noi chiaro. Quindi, in fin dei conti, se uno fa del turismo responsabile in classe, è una scuola di vita, è un apprendimento per la vita, perché sono poi turisti del futuro questi.
Sì, o addirittura gli operatori.
O addirittura, ecco, è giusto, a questo non si pensa mai, è vero.
Come il turismo sta diventando questa attività così incredibile,
sì,
per i pazzeschi in giro per il mondo, possiamo immaginare di avere anche tanti operatori tra queste persone.
Eh certo. Ecco, la domanda 7 l'avevi già anticipata con quello che è l'offerta per le scuole che fate voi di Accamogli. Se una classe svizzera ne volesse usufruire?
Può benissimo rivolgersi a noi, la proposta c'è, nel senso che noi facciamo delle gite che ho appunto, che sostanzialmente per ragioni economiche la facciamo di una giornata sola.
Sì.
Che dal Ticino Camogli è raggiungibile, se uno parte alle 6:30 del mattino arriva qui alle 9:30 con un pullman.
Sì.
Dividiamo, il pullman deve essere, per essere sostenibile, per essere economicamente, deve essere che ci butti dentro 50 persone. 50 persone sono troppe, quindi noi dividiamo due gruppi da 20 persone, qualcosa, più quei 2-3 insegnanti,
sì,
con una guida. Arrivano a Camogli, li dividiamo in due gruppi, ciascuna guida prende uno dei due gruppi, gli fa fare un itinerario diverso, che però convergono nello stesso posto, e praticamente succede che il primo sentiero, che dura circa un'ora, uno è più lungo, l'altro è più breve, si parte da due punti diversi, e gli incontri che si fanno lungo la strada sono quindi scalati.
Sì.
Cioè incontri questo signore che ci racconta di mare, territorio, e l'altro gruppo lo incontra mezz'ora dopo. Gli incontri sono brevi,
sì, sì,
con i ragazzi, sono 20 minuti, ok?
Sì.
Poi lo stesso con la cooperativa dell'agriturismo, di nuovo così, 20 minuti e 20 minuti ma scalati, dopodiché si scende a San Fruttuoso di Camogli, dove si piglia una barca e si ritorna tutti assieme a Camogli, dove c'è la focaccia, grande momento.
Ecco, grande momento, beh, importante questa, la gastronomia locale, no?
Esatto. E poi il gruppo, questa cosa dura una giornata,
sì,
e funziona bene. Poi invece, volendo fare pernotto fuori, noi gli alloggiamo un monastero che c'è da queste parti, che ha abbastanza spazio, o in qualche altra struttura, e il giorno dopo c'è un altro programma. I programmi ovviamente possono essere tantissimi. Questo è molto, molto consolidato, costa relativamente poco,
sì,
perché appunto in una giornata sola non c'è pernottamento fuori. Un aspetto è legato al fatto che la gente si porta il suo panino da casa.
Sì.
Questo naturalmente non lascia soldi alla gente del posto, però è fatale che sia così, perché se no costa altri 30 euro e le famiglie non li vogliono tirare fuori.
Il problema spesso è quello, perché dicevo, ma si poteva anche organizzare il picnic fatto da qualcuno del posto che lo organizza, però chiaramente costa.
Quindi chiediamo alla gente di portarsi il panino, col formaggio, col salame, come vuoi, da casa, e poi
sì,
c'è la barca, ci sono le guide locali, c'è la focaccia, questi sono i soldi che rimangono sul posto.
Sì. Se tu ti potessi rivolgere a un direttore, a una direttrice di scuola, quali consigli o quale consiglio gli potresti dare per fare delle gite scolastiche che abbiano senso?
Uno, chiedere agli insegnanti che la preparino secondo quello che ho raccontato prima,
sì,
in classe, come attività della classe, e che abbiano anche spazio, diano anche spazio, cioè il direttore, il dirigente scolastico lo può fare, per chiedere agli altri insegnanti che rinuncino a alcune ore della stessa mattina, di modo che la stessa mattina in 5 ore fanno tutto quello che bisogna fare su questa gita,
sì,
convergono, partecipano tutti quanti. La seconda cosa è che comincino a martellare sulle famiglie affinché capiscano che queste cose qua sono una cosa sensata e non sono soltanto uno sfacco così, e che quindi se devono spendere 25 euro di più lo facciano senza fare storie, perché voglio dire, si spendono anche, ci possono essere dei casi di grande indigenza, va bene, però nella maggior parte dei casi succede che poi la gente si compra i telefonini da 500 euro, ma 25 euro in più per una cosa che ha senso non le vuole spendere. Quindi questo, esatto, è la raccomandazione da fare.
Ti ringrazio tantissimo. Poi.